se non succederà niente a Natale, se questo mondo anche il giorno dopo Natale sarà uguale nonostante i cristiani si trovino a dire che Cristo è nato, sarà perché non saremo riusciti a fare ascoltare la parola di Dio. Il fatto che la parola si sia fatta umana e che si ponga all'origine del nostro sforzo di diventare uomini deve funzionare realmente, non pietisticamente, non perché la notte di Natale o il giorno di Natale andiamo in chiesa, la parola di Dio viene nel mondo. Bisogna che passi nella vita, nelle persone, nella storia appunto. E lo sa Dio quanto bisogno ci sarebbe di parola di Dio per questa epoca, per questo mondo. Noi lo sappiamo che questo nostro mondo è molto soffocato, manca di respiro, è chiuso. E la spiritualità, che è il respiro dell'uomo, che è la vita dell'uomo, lo slancio profondo dell'avventura umana, ce n'è bisogno come del pane. E il fatto che questa civiltà sia così soffocata, sia così senza respiro, è dovuto in parte anche al fatto che la nostra storia occidentale, che ha avuto uno dei polmoni di sicuro, uno dei fondamenti della sua spiritualità nel cristianesimo, nella cultura giudaico-cristiana, in realtà sta perdendo questo riferimento, no? Questo patrimonio va affievolendo la sua forza nella storia recente di questa civiltà. E in questo senso, questo lavoro che si prova a fare nelle chiese, cioè il fatto che di fronte alle grandi sfide, alla mancanza di altezza spirituale per affrontarle che questa società subisce, noi cristiani dobbiamo sentirci interrogati, no? Siamo sollecitati a riscoprire le radici della spiritualità, anche occidentale in questo caso. Non basta che il Vaticano dica vogliamo che si metta nella Costituzione europea che le radici cristiane dell'Europa sono... Bisogna che ci siano i cristiani, se no quelle robe lì sono carta straccia, no? E quindi noi siamo invitati a riaprire la Bibbia e a ridire seriamente cosa dice la Bibbia del divenire spirituale dell'uomo. E se dovessi spiegarlo a una persona che non conosce niente, dico: guarda, la Bibbia inizia così, il Salmo primo, la prima delle 150 preghiere del Vecchio Testamento, mette il cammino dell'uomo di fronte a un bivio. Cioè lì si dice che l'uomo beato, l'uomo che realizza pienamente la sua vita, è uno che cammina. E il cammino non è quello degli empi, degli stolti, perché l'uomo può davvero, lo vedremo, può camminare sulla via della stoltezza e dell'empietà. E invece l'uomo beato è quello che si lascia guidare dalla legge del Signore. Beato l'uomo che retto procede e non segue il cammino degli empi, no? E tutta la Bibbia, in qualche maniera, è un'istruzione. Tutta la Bibbia propone la legge del Signore come via per realizzare la nostra umanità. La legge non è costituita solo dai 10 comandamenti o dalla selva di comandamenti, di precetti che contiene, ma l'istruzione divina è data anche e soprattutto dai racconti. Cioè la Bibbia racconta in una certa maniera la vita dell'uomo che ti fa capire qual è la via saggia e la via stolta, la via della vita e la via della morte. E tra questi racconti ce ne sono alcuni che ci fanno vedere la via della morte, la via del male, il peccato. Ci fa vedere come l'uomo nel suo cammino incontra il male, subisce la tentazione, deve fare le sue scelte. Ci sono scelte che fanno morire e ci sono scelte che fanno vivere. E allora questa sera vorremmo insieme rileggere alcuni di questi racconti, che sono molto conosciuti, prendendoli sempre da questi testi originari della creazione di Genesi, no? Molto conosciuti e spesso purtroppo mal interpretati, e sono il peccato di Adamo ed Eva, l'assassinio di Caino, e la Torre di Babele. Sono tre racconti che in qualche maniera potrebbero essere chiamati i racconti dei peccati originali, cioè i passi falsi che l'uomo può fare, cioè le vie attraverso le quali l'uomo distrugge la sua umanità. Quindi anche qui non si tratta di peccati originali nel senso che sono quei peccati commessi all'inizio, ma sono piuttosto quei passi falsi essenziali, fondamentali, quelli che ostacolano sempre, anche oggi, la crescita spirituale dell'uomo. E quindi seguendo questi racconti vediamo cosa bisogna evitare e indirettamente cosa bisogna fare, anche se vedrete il Signore non è mai abituato a dire ai suoi figli adesso devi fare questo, gli dici non devi fare quello, poi per il resto mi fido di te, devi inventare te, io ti apro la strada della vita, poi la devi percorrere, no? Allora, primo, e non ci fermeremo molto perché ne abbiamo già parlato, La prima forma che ha il peccato originale, quella bestia di roba che tutti i momenti ti tenta, è, lo sappiamo, l'idolatria. Cioè è falsificare l'immagine di Dio in noi. È la via che si imbocca quando noi mentiamo su Dio, siamo capaci di mentire su Dio, o secondo il racconto, quando noi ascoltiamo il diavolo, cioè quando aderiamo all'interpretazione che il serpente dà di Dio come essere geloso, che vuole tenere per sé la conoscenza del bene e del male, perché non vuole che l'uomo sia come lui, e quindi lo tiene solo sotto minaccia per mantenerlo in stato di inferiorità. In realtà, abbiamo visto a lungo, no? Noi sappiamo che Dio proprio non si presenta così, al contrario. L'immagine di Dio è tutta sotto la prospettiva del dono. Dio senza riserve dà la vita all'uomo e il limite che pone, il limite che accompagna il dono è per preservare il dono, cioè non è una proibizione che difende per Dio gelosamente qualcosa che non vorrebbe dare all'uomo. È un consiglio di amico, di uno che ti vuol bene, è come uno che dice ti dono tutto, ti affido tutto, ma se tu vuoi mangiare tutto te, se tu vuoi possedere tutto per te solo, morirai. Ti indico qual è la via sbagliata di accogliere e di vivere questo dono. Con l'imposizione di questo limite, Dio in realtà cerca di proteggere l'uomo dalla morte, che consiste in questo desiderio totalitario, onnipotente, perverso, nel voler accaparrare tutto per sé e quindi nel negare l'altro. Questa è la morte, perché la vita è la relazione è vita. Lo si vede in quel suggestivo racconto della nudità, introduciamo un accenno alla sessualità in questa chiave, no? Che fa capire qual è la logica di Dio nel dare l'uomo alla donna e la donna all'uomo e porre un limite, appunto, no? Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Cioè, è chiaro, quando l'uomo e la donna si mettono nudi uno davanti all'altro, capiscono che sono diversi. Questa è la sessualità, capire il limite, no? Vedendo la differenza dell'altro, comprendono che nessuno di loro due è tutto. Questa è la parola radicale dell'essere uomo e donna. Da capire il fatto che ciascuno di noi è limitato e se vuole la felicità deve fare un contratto con l'altro, deve legarsi all'altro, deve fare alleanza. E appunto qui, come vedete, il limite non è mortificante. Se uno incomincia a dire io non ho quello che ha l'altro, no? Al contrario, diviene una possibilità di reciprocità, di scambio, di incontro, di vita, di felicità. E questa è l'esperienza che facciamo tutti sempre, in un'amicizia autentica, in un amore autentico, dove gli amici, i partner, non hanno paura dei loro limiti, non hanno paura di apparire davanti all'amico vulnerabili. Ma se uno dei due rifiuta i limiti e incomincia a recitare che lui vuole essere tutto, rovina la relazione. Tutte le menzogne, tutti i giochetti stupidi dei nostri rapporti sono dovuti a questo immaginario, dove uno appunto vuole apparire senza difetti, vuole apparire che è tutto lui, che ha ragione lui, capito? Che è in funzione di lui. Il limite quindi segna la soglia dell'incontro, dell'alleanza, è la porta verso l'altro, con la terra, con gli animali, con la donna, con Dio. Mentre invece negare il limite, volendo essere tutto, si apre la porta alla violenza, che distrugge l'alleanza, appunto, la via della vita e della felicità. Allora, questo mi pare, è un passaggio di questi racconti che sono di una sapienza abissale, no? Ma si vede come denunciando la via del male, della stoltezza, della morte, che è quella suggerita dal serpente, questo racconto traccia il cammino di vita, di umanizzazione, di crescita spirituale, che è la via dell'accettare gioiosamente la finitudine come una chance di relazione, di alleanza. La via del superamento dell'immagine di Dio geloso e bugiardo, quindi, a favore di un Dio che è apertura instancabile alla reciprocità, all'amore, alla fraternità, all'alleanza. E qui è dato una prima categoria fondamentale del peccato e della via della vita. No. Caino e Abele, o la gelosia, o l'invidia, c'è una certa differenza, ma trattiamole come fossero uguali. È la seconda forma del peccato originale, no? Seconda forma che assume in questi racconti il peccato. E il racconto anche qui è pieno di suggestione. Parte da un punto di partenza che già fa capire dove si compromette la cosa, nel rapporto tra la madre e il figlio. Dunque Caino è il primo che nasce e sua madre stravede, lo considera un semidio, è stato acquistato dal Signore, capito? E qui è già il primo errore, La gonfiatura che la madre fa di suo figlio predispone già a tutte le gelosie, no? Abele invece, nel racconto, è quello che viene dopo. È la semplice continuazione di suo fratello, poi partorì ancora suo fratello Abele. E il nome è significativo, mentre Caino vuol dire me l'ha dato il Signore, è stato acquistato dal Signore. Abele significa fumo, vapore, nebbia, vanità. E Abele, poverino, una roba così. Beh, ovviamente, appunto, chi scrive sta roba traduce una cultura per la quale quello che viene dopo, il secondogenito, il cadetto, ha molto meno importanza, mentre conta il primogenito, quello che conta veramente. Però, appunto, il racconto dice, questi due fanno una bella coppia, uno è agricoltore e l'altro è pastore, messi insieme assolvono la vocazione che Dio ha dato all'uomo, di dominare gli animali e di coltivare la terra. E quindi i due fratelli effettivamente potrebbero costruire una bella casa, ma le cose si guastano. Nel momento in cui offrono al Signore il frutto del loro lavoro, Abele è gradito e Caino no. Al raccontatore non interessa di dire ma perché Dio ha preferito, dove noi invece ci fermiamo per Dio, perché Dio ha fatto così? Al narratore gli interessa solo di capire che tra gli uomini c'è gelosia, interessa mica di dire che Dio preferisce uno all'altro in questo passaggio, no? Abele è gradito, Caino no. Reazione spontanea, Dio è ingiusto. Tanto più che essere preferito è quello che vale meno. Uno dice, mentre ascolta, ma ha ragione Caino, no? Perché Dio ha preferito l'altro? E questo è esattamente l'effetto che il narratore vuole, cioè che tu leggi, ti metti dalla parte di Caino, che tu capisca le reazioni di Caino. Perché la storia di Caino è anche la tua. la capisci soltanto se ti si racconta una parabola in cui dici: ma guarda come sono. Perché davanti a noi c'è sempre un altro che suscita invidia e gelosia. Cioè tutti, sempre, abbiamo qualcuno che vediamo come concorrente, come più favorito di noi. E il racconto sembra dire: Caino è umano. Quello che sente Caino è una roba spontanea nel nostro cuore. E di fatto il testo mica lo condanna, mica esclude sta roba qui, ne fa conto, e però lo interroga. Il Signore parla a Caino di questo sentimento che lo marcisce dentro e dice: ma perché sei arrabbiato? Perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse il tuo volto tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, è verso di te, è il tuo istinto, ma tu dominalo. Cioè, è come se il Signore dicesse: gli uomini sono così, sono gelosi, tremendamente gelosi, invidiosi. Però io vi chiamo a diventare uomini, a dominare la gelosia e l'invidia. E come? Il Signore dice appunto: se tu agisci bene. Il Signore indica a Caino una buona maniera di gestire la gelosia: agisci bene. E per agire bene devi dominare questa bestia che è lì pronta a dominarti. Devi mostrarti più forte della tua invidia, della tua gelosia. Non negando sto sentimento, che è impossibile. È impossibile non confrontarsi continuamente, è impossibile non essere gelosi. Però tu devi restarne padrone. Non devi lasciarti dominare da questo sentimento. E vedete come la parola di Dio indica a Caino il male che c'è in lui, ma con fiducia aggiunge: lo dominerai, puoi diventare pastore della tua animalità, puoi dominare la violenza che sale dentro di te. E allora qui si apre tutto un cammino di costruzione dell'umano, no? Questa invidia che è un sentimento sgradevole, perché alla fine è il dispiacere per la felicità degli altri, no? Cioè, la gelosia e l'invidia, essere felici di un bene che si possiede da soli escludendo gli altri, ce l'ho io e non l'altro. Oppure del fatto che l'altro ce l'ha e mi fa star male. E l'antidoto, quindi, il lavoro che si ha da fare è di imparare a rallegrarsi della felicità degli altri, come fa Dio, il quale non ha occupato il mondo, non si è messo lui a riempire il mondo, si è tirato indietro perché gli uomini si muovessero. Felice quando gli uomini sono felici. Caino invece non ce la fa e lascia che l'invidia monti in lui e la violenza abbia il sopravvento. E arriva appunto all'atto, all'eliminazione violenta di Abele, la cui felicità gli è diventata insopportabile. E la conseguenza è che Abele è un portatore di morte, è un maledetto. Non nel senso banale che diciamo noi che Dio gli ha fatto le corda, lo ha maledetto, diciamo noi stupidi che ragioniamo così, no? No, maledetto vuol dire appunto che non porta vita, non porta benedizione. Caino è segnato dalla morte ed è incapace di produrre frutti di vita, la terra attorno a lui non produce più frutto e dovrà errare vagabondo, fuggitivo, a cercare un'identità, un suolo, una terra, una patria, alla ricerca di se stesso, tra l'altro con la paura continua di essere ucciso, perché adesso lui sa che un uomo può uccidere un uomo. E per questo Dio, poveretto, gli va dietro e pone un sigillo sulla dignità di Caino, non vuole la morte, neanche di quella dell'assassino. No? Non so, vedete che anche qui si ripete, mi pare, la via della sapienza, in che direzione va la parola di Dio, cosa ci dice, no? Anche questo cammino di errore e di morte ci avverte, l'uccisione dell'altro che io elimino fisicamente oppure con la gelosia e l'invidia, che io elimino per occupare io tutto il posto, e anche la mia morte, perché senza l'altro chi sono io? Vedete, si ripete la lezione della sessualità, la lezione della violenza, è sempre quella appunto. Il Levitico lo dirà e Gesù lo riprende, no? Considerare l'altro come te stesso. E positivamente viene indicato il cammino di umanizzazione, di crescita spirituale, appunto, che è questo, che lungi dal vedere nell'altro un rivale, l'altro è possibilità di arricchimento per chi diventa capace di gioire della felicità degli altri e di prendere parte alle sue fatiche, di darsi da fare per dare un po' di felicità agli altri. Questa è la via della sapienza. Guardate com'è bello, perché poi non ti dice cosa devi fare. Vedi qui, terzo, la terza forma, la torre di Babele, la terza forma che assume il peccato originale è il totalitarismo sociale, la violenza sociale, chiamiamo così, di natura politica. Ed è il grande problema di come tenere uniti in un'unica umanità i diversi, no? Il racconto, sappiamo, della Torre di Babele, lo conosciamo. E se provassimo spontaneamente tutti, magari provate stasera a fare l'esercizio, l'episodio Torre di Babele cosa dice? Così sentiamo come spontaneamente esce una lettura, no? Solitamente la lettura che noi facciamo in maniera che diciamo spontanea è questa, che in questo episodio si dice che gli uomini nel loro orgoglio vogliono fare unità e farsi un nome senza Dio e se occorre contro di Lui. Allora Dio, è solito, la solita lettura che si fa, no? Allora Dio contrasta questa impresa prometeica, scende a vedere, spezza questo sogno smisurato e confonde le lingue, cioè divide per regnare, perché l'umanità divisa, privata dell'unità che è la sua forza, il suo orgoglio, l'umanità non potrà più competere, non potrà più far concorrenza a Dio. Guardate che se traducessimo in termini moderni ste robe qui, lo capite come parlano oggi ste robe qui. Sono queste le questioni. E se noi corriamo le pompe di benzina e i supermercati a mostrare la nostra piccolezza, no? No, non c'è rapporto di problemi, ci può stare anche quel problema, ma mi pare, Dio mio, che nel nostro confortarci a vicenda sull'arte della sapienza i livelli dei problemi sono quelli lì, no? Ma anche stavolta questa lettura dell'orgoglio dell'uomo che vuol mettersi contro Dio, di Dio geloso che separa gli uomini se no diventano troppo forti, ma non è esattamente la lettura del diavolo. Non è la lettura legata alla logica del serpente che pone in concorrenza l'uomo con un Dio geloso della sua forza. La lettura, in realtà, se noi non fossimo diabolici, dice altre cose. Il narratore ci parla di un'umanità che si sta diversificando. Se voi andate a leggere, i figli di Caino si moltiplicano a decine e decine e sono elencate tutte le generazioni, le culture, noi diremmo, i popoli, no? Quindi l'umanità si va diversificando. E il problema decisivo, che è anche quello di oggi, è di armonizzare l'unità umana e la diversità delle culture, che è il più grave di tutti i problemi che noi stiamo vivendo oggi, insieme a quello dell'ambiente, no? E che noi spariamo via semplicemente dicendo via gli stranieri, no? Con la solita intelligenza delle cose che abbiamo, no? E ci dà fastidio. Il progetto sbagliato che che presenta il racconto è quello di pensare a un'umanità uniforme, indistinta, totalitaria, che ha una sola lingua. Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Ma questa è la distruzione dell'umanità. Sono le parole di questo progetto di costruire appunto un riferimento unico, una città, una torre, e farsi un nome, perché la paura di questa umanità è di disperdersi e di moltiplicare le culture, le diversità, di resistere alla differenziazione. E invece il progetto di Dio andava in senso diverso, perché la creazione che Dio compie avviene separando, diversificando ciò che crea. Perché solo diversificando è possibile l'alleanza, la ricchezza della relazione. Ecco perché Dio viene a contrastare questo processo totalitario di distruzione, di decreazione, che è portatore di morte. Confondendo le lingue favorisce la differenziazione e impedisce l'uniformità forzata e mortale. E ma dove eravamo noi? Eravamo tutti vivi quando c'è stato il nazismo, quando c'è stato il marxismo, tutti i sogni terribili totalitari del Novecento che hanno ammazzato milioni di uomini. Per che cosa? Per costruire una torre, una lingua, una razza, una civiltà. In questo modo il Signore offre all'umanità una nuova chance di vita, confondendo le lingue e favorendo la diversità, fa ripartire la creazione, evita il caos, la morte, e si mostra non un Dio geloso dei suoi privilegi perché allora l'umanità diventa troppo potente, ma un Dio appassionato della ricchezza, della libertà, della vita degli uomini. Essi sono chiamati ad amarsi, a unirsi, certo, a ritrovarsi nella comune umanità, ma attraverso la valorizzazione di tutti, di ciascuno, nelle sue diversità. Cioè Dio, non so come dirlo, non vuole dei pupazzi tutti schierati lì davanti, vuole degli uomini vivi, e non quello che per vivere deve ammazzare tutti gli altri, alla cui vita consista nel godere di essere in tanti e nel capire cosa vuol dire legarsi appunto in una storia di rispetto, di umanizzazione reciproca, di arricchimento, di pazienza. Nel Nuovo Testamento un altro racconto realizzerà il sogno scorretto di Babele, il racconto della Pentecoste di cui noi siamo gli interpreti, noi siamo la gente della Pentecoste, la Chiesa, no? Questo racconto di Pentecoste dove, negli Atti, capitolo 2, dove le genti venute da tutte le parti del mondo, sarebbe bello fare un piccolo esercizio qui, in questa piccola assemblea, perché già in questa piccola assemblea ci sono gente che vengono da diverse parti del mondo, diversa maniera di abitare il mondo, di ragionare, di pensare, di vivere, no? Di ricordare, di progettare, di educare i figli, di entrare nella storia, appunto. Le genti venute da tutte le parti del mondo comprendono la testimonianza degli apostoli e raccontano ciascuno nella sua lingua le meraviglie di Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocifisso. Morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, invochiamo Dio Padre Onnipotente per intercessione di Maria, modello di coloro che attendono nella speranza, perché la venuta del Salvatore faccia rifiorire la giustizia, la bontà e la pace. Diciamo insieme: rivelaci il tuo volto, Signore.
Signore, tu conosci la nostra paura di essere soli, di vivere e morire abbandonati da te. Anche tu l'hai vissuta. Perdonaci allora se davanti alle difficoltà, quando incontriamo l'uomo che si fa nemico, il non senso, la morte, diventiamo prepotenti nel disperato tentativo di salvarci da soli. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Signore, di fronte alle scelte siamo disorientati dalle molteplici possibilità che ci vengono proposte. In questa complessità è sempre più faticoso formulare un giudizio critico e saper discernere ciò che è bene da ciò che non lo è. Fa che questo smarrimento non sia un invito ad esimerci dalle responsabilità a cui come uomini siamo chiamati. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Per chi convive con il peso e il dolore di colpe gravi commesse, perché non perda la fiducia in un Dio che senza nulla togliere alla responsabilità di Caino ha la forza di promettergli che non lo abbandonerà alla sua disperazione. Per questo ti preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Per la Chiesa, perché sappia dare testimonianza concreta del perdono e della misericordia di Dio, accogliendo realmente la fragilità, le fatiche, il peccato di ogni uomo. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore. Le preghiere che ti innalziamo, Padre, affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengano di vivere questi giorni di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.